insubrisce total Wüstung, paesi scomparsi nel milanese. Svariate sono nel cuore dell'Insubria le testimonianze inattese di antichi insediamenti umani, poi abbandonati. Difficile definirne con certezza la posizione e vicende, anche per carenza di studi. As you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Prosegue tra il Sepri e la Martesana l'indagine sui villaggi abbandonati in età medievale, segnalati in documenti antichi in cui si saprebbe di più se si investisse in ricerca sistematica e sul campo. Il potenziale interesse di un rinnovato studio sulla dimenticata questione dei paesi scomparsi del territorio milanese è già stato presentato nella prima parte di questo articolo, in cui la lettura spiega come il fenomeno della Totalwüstung, emerso originariamente nella storiografia di area germanica, sia avvenuto anche in Insubria. L'esperimento ha preso come base l'unico, sebbene incompleto, archivio mai realizzato sull'argomento. Risale al biennio 1919-1920 ed è opera di Carlo Massimo Rota. A distanza di un secolo abbiamo cercato non solo di proporne alcune sintesi, ma anche di analizzarlo e ampliarlo alla luce di eventuali nuove conoscenze e osservazioni. Finora ci eravamo focalizzati su testimonianze registrate in quello che era il medievale contado di Milano, corrispondente grosso modo all'attuale città e al suo immediato Interland. In questo territorio abbiamo rilevato 14 località in cui sviluppo temporale si arrestò prima del XV secolo, in altre parole, paesi che, per qualche ragione, non sopravvissero a quell'epoca e che dunque non trovarono più immediato riscontro nella topografia contemporanea. Fra questi, 5 sono stati identificati come i primi villaggi fagocitati dalla metropoli: Quadronno, Brevanello, Borganza, Surbano, Cassine de Fibis. Sebbene la loro collocazione sia più o meno identificabile secondo i casi. Uno è stato riconosciuto forse in forma residuale, in cascina ancora esistente, Buttivacca. Per 4 di essi era stata proposta un'ipotesi: Angilo, Madregnano, Brisconno, Garbagnate e Marcido. Per altri 4 non è stato proponibile alcuna congettura: Borgiate, Cassine Traxoni, Catravino, Maxate. Grossolanamente potremmo ulteriormente suddividere i paesi defunti in 2 categorie: quelli scomparsi perché sostituiti da altri centri abitati, per espansione della città o per sovrapposizione di uno nuovo, e quelli la cui posizione originale sarebbe in terreni ancora oggi liberi. In questo secondo gruppo spicca l'esempio di Garbagnate Marcido, paese la cui ultima notizia datata al 1473. Il suolo di qualche campagna a est di Settimo Milanese potrebbe ancora lacerarne i resti, qualora la crescente urbanizzazione della zona non abbia già provveduto a distruggere le tracce. Di conseguenza, spostandoci ora con la prossima disanima verso il nord di Milano, dove gli spazi agricoli e boschivi hanno ancora una certa importanza, altri villaggi scomparsi potrebbero ancora essere rinvenibili non solo come toponimi nei documenti di epoca, ma anche materialmente. Come cercheremo di dimostrare, una revisione sistematica di tutte le fonti che fanno presupporre che la Totalwüstung è da ritenersi indispensabile per l'ampliamento delle conoscenze iconografiche del territorio insubre. Tale operazione sarebbe inoltre funzionale a superare le ipotesi che proponiamo in questa seconda puntata dell'articolo, che ha proprio lo scopo di riportare l'attenzione su questo tipo di studi. Nella Martesana, in quella che oggi chiamiamo Brianza, il Rota ci indica diverse testimonianze. Ai confini di Biassonno doveva trovarsi Bedierico, citato in un documento del 879, e così diceva: Camporas illas iuris meis in eodem fundu blassonno, qui dicitur de Baranoro prope Bediericum. Il luogo sarebbe ora occupato da una porzione del parco di Monza, voluto dal generale Eugenio di Beauharnais nel 1806. Comunque, la stessa e unica fonte storica riportata da Rota era già stata segnalata da altri nel 1890. La lettura di questo saggio di fine Ottocento illustra quanto sia intricato il tentativo di ricostruzione della toponomastica degli insediamenti storici dell'immediato intorno della città di Teodolinda. E ci riferiamo ai tempi precedenti, ai pesanti cambiamenti dovuti alla creazione del parco di Villa Reale. Non entreremo però nello specifico di questo tema perché, come già sottolineato nella prima puntata, in questa sede vogliamo valutare solo i sospetti paesi scomparsi e non i semplici cambiamenti di nome. Sempre in zona troviamo anche Bladeno, denominazione che si ripropone in diverse versioni grafiche. Almeno 5 documenti di compravendita fondiaria lo citano fra il 769 e il 982. Indicano come alcuni terreni del suo territorio fossero sulla ripa Flumini Lambri. Nell'ultima fonte di questa più antica serie, il paese sembra diventare piuttosto una località di Monza. In loco et fundo Modicia, primo campo dicitur ad Bladeno. A partire dal triennio 995-997 non troviamo più il toponimo puro, ma indizi come un prato Blasvenasca e un fundo Bladinello. Nel 1169 una bolla papale richiama la chiesa di Sant'Alessandro de Blandino, che Rota non esita a riconoscere come l'odierna frazione di Monza al confine con Sesto, identificandola con il nostro paese misterioso. In mancanza di ulteriori prove, noi preferiamo piuttosto ritenere Bladeno un villaggio scomparso, in cui il ricordo sopravvisse in modo residuale alla toponomastica locale, fino ad essere dimenticato con la nascita di un più moderno insegnamento, sviluppatosi con buona probabilità intorno all'edificio religioso di Sant'Alessandro di sotto, che come l'antico Bladerno non dista molto dall'Ambro. Il caso successivo è a poca distanza. Breno è un luogo registrato a proposito di una serie di terreni acquisiti dalla chiesa di San Giovanni di Monza nel 951. Inoltre si intende che uno dei tali campi confinava con una chiesa intitolata a San Martino, che doveva dunque sorgere nel paese. Per una verifica siamo costretti a un salto nel tempo di più di 300 anni. Il Liber Notiziae attesta che Modicie Ecclesia San Martini, dunque Breno, sparì, ma ne rimase un edificio di culto, che coi secoli fu incorporato nella città e divenne sede dei Cappuccini, località ben nota ai monzesi. È difficile districarsi di fronte alle argomentazioni su questa reale posizione di Cicconi, ma forse Cinconi, in cui ci viene notizia da un documento del 988, nel quale Rota solleva dubbi di autenticità. Non meno l'autore rifiuta poco dimostrabile attinenze col bresciano e ipotizza piuttosto un'appartenenza milanese. Lo fa fidandosi di una fonte dell'841 che attesta l'esistenza di una selva di castagni in Vico et Fundo Cicconi, in località detta Cereda, che era la proprietà della chiesa di Coliate, Prope Fulvium Lambro, che oggi sappiamo essere Cassine San Giorgio, frazione di Vedano Lambro, il paese dove quindi trovasi in quei paraggi. Sempre prima dei 1000, è la prima scrittura circa un paese denominato Bexernolate. Siamo nel 956 e si sta trattando di una permuta di beni di proprietà della chiesa plebana di San Giuliano di Cologno Monzese, ex Vico Colonia. In questo testo sono menzionati alcuni terreni identificati come con microtoponimi: Baragia, Ad Silvanicio, Silva Stalaria, Ad San Protasio. Il villaggio doveva inoltre confinare con Cologno, di cui si fa diretto riferimento anche in un altro scambio di beni del 987. Ma di Silvanicio e San Protasio non c'è più traccia in zona. Moltissime invece le baragge testimonianze di quella parte della Martesana fra Brugheri e Monza. Errota ipotizza che Bexernolate sorgesse dove oggi c'è Cava Rossa, a nord-est di Cologno. È prematuro confermarlo, ma sicuramente non lo si può pensare molto lontano. Per quest'ultimo paese scomparso nella Brianza, abbandoniamo finalmente Monza e ritorniamo al 745. Rotoperto di Agrate redige un testamento secondo il quale, in caso di sua morte e di suo mantenimento dello status vedovile di sua moglie Ratruda, questa ereditasse una casa a Buriate. Nel 1093 Alberto di Sogra, fondatore della chiesa e cenobio clugnaniense di Pontida, sorto un secolo dopo la più nota abbazia, dona dei beni a un monastero di monache di Cantù, appartenente allo stesso ordine. Questi terreni erano in loco et fundo Buriasca, non longe de loco qui vocatur ne vedrate. Il Rota non si spinge oltre, dato che il significato della nota soffitto in asca, quella oggetto di donazione, si dovrebbe trattare una fondo del territorio di Cantù o ne vedrate, posto però al confine con l'ipotetico Buriate. I rispettivi centri dei due più noti paesi distano circa 4,4 chilometri e, al netto dell'espansione urbana dell'ultimo mezzo secolo, erano separati da spazi liberi, coincidenti con la valle del torrente Serenza. Forse Buriate si trovava in quel quadrangolo in cui i limiti sono Novedrate, Carimate, Montesolaro e Figino. Whenever you're in trouble, won't you stay?